di questa mattinata. Ci riferiamo alla situazione del popolo curdo e delle elezioni in Turchia che ci saranno domani. Siamo al collegamento con Alessia della Rete Romana di Solidarietà col Popolo Curdo e salutiamo. Ciao Alessia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è partita da qualche giorno, l'abbiamo anche sentita da questi microfoni, la delegazione italiana appunto che va un po' a monitorare la realtà delle elezioni soprattutto nelle aree del Kurdistan. Quali sono le notizie che tu hai di questa delegazione e della realtà curda in questo periodo?
Ma dunque, intanto bisogna dire che la delegazione è composta, quella italiana, da una decina di persone, però a livello europeo sono circa 150 le persone che sono partite proprio per monitorare il processo elettorale nelle regioni curde. È molto importante che siano andati in quelle zone, perché ci sono, non so se sapete, almeno altre due missioni di osservazione, anzi una di osservazione e una di monitoraggio, certo, ufficiali, una dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con 30 deputati, di cui anche 5 dall'Italia, e una missione di monitoraggio invece dell'OCSE, la missione del Parlamento europeo, quantomeno per i parlamentari italiani, non si recherà in Kurdistan, ma rimarrà in zone diverse dalla Turchia, sostanzialmente nella capitale e Istanbul e nelle città più importanti. E la missione di monitoraggio dell'OCSE invece si è recata e sta anche nelle regioni curde, però diciamo non spostandosi da Diyarbakir, e con un mandato molto più limitato. Quindi la delegazione, diciamo, della società civile nostra è quella più a contatto più diretto con la situazione sul campo che riguarda appunto la parte curda della regione. Allora, per quanto riguarda la delegazione, in questi giorni, come tra l'altro abbiamo anche avuto modo già occasione di dire, ha avuto incontri con varie organizzazioni della società civile. A Diyarbakir voi sapete che da 16 anni esistono le Madri della Pace, che sono un gruppo di madri, appunto, con madri o donne che hanno perso i loro cari senza neanche sapere dove e come e perché. Quindi sono le parenti di scomparsi, quelli che in America Latina si chiamano desaparecidos e che in Turchia si chiamano kayıp, quindi anche gli scomparsi di cui non si sa più nulla. Incontri con altre organizzazioni, l'IHD, che è l'Associazione Turca per i Diritti Umani, quindi quella che fa il monitoraggio sulle violazioni dei diritti umani, che tra l'altro in questi ultimi mesi si sono molto incrementate, diciamo, con arresti a 3-0, no? Cioè, quindi certo, migliaia di persone arrestate o fermate, di cui poi alcune rimaste, diciamo, in stato di arresto. E oggi la delegazione ha in programma un incontro con tutte le altre delegazioni europee, quindi con i 150 osservatori da tutte le regioni, per coordinarsi, diciamo, nella giornata di domani, per l'appunto, quando tutti loro saranno distribuiti a gruppi di 2-3 persone nei vari seggi e nelle varie città. Allora, loro da Diyarbakir verranno inviati a Dersim, tutti gli italiani, diciamo, tutte le italiane, anzi, perché questa delegazione poi è formata in maggior parte da donne. E quindi cercando poi di coprire con tutti i membri della delegazione a livello europeo il numero più alto possibile di città, e dove è più alto anche il rischio di brogli, appunto, per la presenza, a causa della presenza più massiccia di esercito e anche dei guardiani di villaggio, che è quel sistema per cui lo Stato centrale incarica e paga e fornisce di armi una persona, una famiglia, diciamo un capofamiglia all'interno di un villaggio per controllare, diciamo, il villaggio stesso, quindi controllare che non ci siano legami, che non ci sia sostegno dato per esempio ai combattenti, ai guerrieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, o piuttosto che appunto non si simpatizzi troppo con i partiti filo-curdi.
Dunque, senti, in questa tornata elettorale qual è l'orientamento, diciamo, perché c'è il problema dello sbarramento al 10%, che è molto alto in Turchia, no? È veramente forse il più alto delle democrazie elettive che esistono. Quindi c'è una
differenza. Più alto di tutti i paesi.
Di tutti i paesi dove c'è, dove c'è,
diciamo, l'Unione Europea, perché chiaramente l'Unione Europea non potrebbe, cioè non è confacente, diciamo, agli standard. Tant'è che per l'ingresso dell'Unione Europea, voi sapete che da diversi anni, anzi da diversi decenni, la Turchia sembra voglia entrare, no, nell'Unione Europea, certo. Chiede di farlo, chiede di iniziare i negoziati per l'adesione. E, per aggirare questa soglia di sbarramento, che appunto è fatta, diciamo, appositamente per evitare che le minoranze, no, abbiano una, in particolare quella curda, che è la più consistente, perché parliamo di 15 milioni circa di persone, tra, insomma 13-15 milioni di persone all'interno della sola Turchia. Per aggirare questo sbarramento, già nelle precedenti elezioni, quindi nel 2007, si era costituito un blocco di candidati indipendenti, cioè un gruppo, diciamo, di candidati indipendenti, per chi aveva tra l'altro portato in Parlamento 22 candidati, cioè quindi 22 parlamentari, diciamo, erano riusciti a entrare in questo modo nella grande assemblea turca. Questa volta i candidati sono 64, si pensa, diciamo, le previsioni sono buone, perché devo dire, anche seguendo un po' le notizie negli ultimi tempi, c'è un grosso appoggio a livello popolare. Un esempio: a un certo punto, diciamo, il Consiglio Supremo delle Elezioni aveva deciso di vietare la candidatura a 12 persone, di cui 7 poi erano appunto del blocco filocurdo per il lavoro, la pace e la democrazia. Ci sono state manifestazioni oceaniche, cioè in tutte le zone curde, tant'è che appunto hanno dovuto fare marcia indietro e riammettere i candidati. Purtroppo 2 giorni fa invece è stato di nuovo a sorpresa, quindi a 3-4 giorni dalle elezioni è stato nuovamente impedito a un candidato di presentarsi alle elezioni, quindi un candidato tra l'altro, Atif Dicle, che è stato presidente di un altro partito curdo in precedenza, poi sciolto, perché voi sapete che, diciamo, i partiti filo-curdi in Turchia hanno vita breve, nel senso che
Come sorgono vengono sciolti immediatamente, praticamente.
Esattamente, fanno un lavoro e hanno un grosso consenso, come nel 2007 appunto, magari portano 22 deputati al Parlamento, dopodiché fanno troppa paura e quindi vengono sciolti con qualche motivazione. Atif Dicle è attualmente detenuto in prigione, lui è candidato a Diyarbakir, è uno dei 6 candidati di Diyarbakir, praticamente detenuto per aver rilasciato una dichiarazione durante un incontro pubblico che è stata giudicata filo PKK, filo separatista, ha detto qualcosa del genere rispetto al fatto che appunto la tregua, una delle varie tregue in realtà che appunto il partito, il KK, aveva dichiarato unilaterale, non era rispettata invece dall'altra parte, dalla controparte, e quindi solo per aver detto questo, diciamo, lui sta in prigione da mesi. Con questa elezione, diciamo, perché i seggi di Diyarbakir sono giudicati sicuri, quindi sicuramente Atif Dicle sarebbe stato votato ed eletto, sarebbe anche uscito di prigione come parlamentare, che quindi gode dell'immunità parlamentare. Quindi la decisione, diciamo, di escluderlo ormai a 3 giorni dalle elezioni è veramente grave e dimostra, insomma, è una provocazione a mio parere, anche perché davvero nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, a fronte di una grossa repressione da parte della polizia in particolare, e quindi queste ondate di arresti, l'appoggio popolare al blocco di candidati indipendenti è stato molto evidente. Ecco.
Senti, è una...
Non so se ho risposto.
Sì, sì, no, di continua tu poi.
Ti volevo... No, dicevo, non so se era questo che mi volevi chiedere.
Sì, sì, questo. E poi anche okay. una valutazione di questo tipo, no? Fin da, in particolare ricordo le elezioni del 2002, in cui c'era quasi una speranza, l'abbiamo sentito da questi microfoni, da parte delle, diciamo, della popolazione turca rispetto a questa forza. Allora era una forza emergente, la KP, questo personaggio, questo Erdogan, soprattutto perché sembrava si contrapponesse al blocco militare, che invece era quello scatenato rispetto alla repressione nei confronti dei curdi. Ecco, da allora ad oggi, e sappiamo che invece Erdogan, quando è andato al governo, ha continuato la repressione e la sta continuando tuttora, però tuttavia, ecco, oggi molti giornali internazionali, per esempio l'Economist e altri, questi giorni sono preoccupati del fatto che Erdogan possa prendere 2/3 della maggioranza e quindi cambiare la Costituzione. Costituzione però che, ricordiamo, è tutta di parte militare, anche perché fatta all'indomani di un colpo di Stato. Ecco,
certo. Guarda, intanto qualche mese fa c'è stato un referendum che ha in qualche modo rafforzato, no, le scelte di Erdogan, perché rispetto appunto alla laicità dello Stato, certo, alle proposte invece che Erdogan faceva, ha rafforzato in qualche modo le sue scelte. Quindi è sempre in questa ottica di togliere un po' di potere a quello che sta, a quelli che sono stati i guardiani della laicità dello Stato da Ataturk in poi, quindi i militari.
Però anche del nazionalismo turco.
Sì, il nazionalismo turco, esatto. Certo. Quindi l'unità del paese, il fatto di non riconoscere che esistano delle minoranze che parlano altre lingue o minoranze religiose.
Certo, il divieto
che l'Islam sia fuori dallo Stato, quindi certo, che non intacchi appunto, come dicevo prima, la laicità dello Stato e così via. Chiaramente, se da queste elezioni Erdogan uscisse rafforzato di nuovo, quindi il suo partito potesse arrivare ad avere una maggioranza dei 2/3 del Parlamento, la situazione, la riforma, diciamo, del cambiare la Costituzione diventa possibile anche solo con il partito HP. E questo, sì, diciamo, per quanto riguarda il nostro discorso sulle minoranze, in particolare sulla minoranza curda, diventa molto pericoloso se Erdogan continua su questa linea che ha utilizzato durante la campagna elettorale, cioè mm-hmm, quella di negare che esista una questione curda. Certo. Quando tu dicevi appunto nel 2002 o insomma diversi anni prima, okay, la situazione era molto diversa, assistiamo infatti oggi a una cosa un po' strana, mm-hmm, no? Sembrerebbe strano, cioè che da una parte Erdogan chiude ai curdi, mm-hmm, e dall'altra invece vediamo il partito dei militari, il partito nazionalista, che invece fa delle aperture, mm-hmm, è cambiato anche il leader, diciamo, quindi è cambiata anche la guida di questo partito, certo, e evidentemente ci sono anche altre considerazioni da fare. Fatto sta che oggi il discorso di apertura verso la questione curda lo fa lo fanno i rappresentanti del MEP e non del GEP, scusa, e GEP, non dell'HP. Certo. Quindi la situazione è effettivamente molto molto così
fluida, diciamo, fluida, no? Fluida, no? È contraddittorio.
Sì, diciamo così, infatti è una parola che è abbastanza rispecchia la situazione.
Sì. E infatti, perché appunto se dovesse, potesse Erdogan mettere mano alla Costituzione, cioè le aspettative che avete voi, che hanno soprattutto i compagni curdi, è di un peggioramento.
Direi di sì, nel senso che diciamo, è vero che in campagna elettorale, come sappiamo bene, anche sono in Italia, nei nostri paesi, spesso i temi vengono agitati in maniera molto drammatica proprio per raccogliere i voti. Quindi Erdogan, oltre alla chiusura verso i curdi e si sta anche muovendo un po' diversamente rispetto all'attenzione, per esempio, all'ingresso nell'Unione Europea. Negli ultimi anni, insomma, anche di recente, voi avrete sicuramente seguito, no, la questione della flottiglia, il fatto che anche in politica estera
la rottura con Israele è chiarista,
esatto,
decisiva.
Quindi, no, come la politica estera, certo, utilizzata da Erdogan come un modo per affermare una capacità di movimento della Turchia rispetto all'Unione Europea, quindi non più una virgolette, una subalternità, ma un tentativo di fare della Turchia un grande paese, un strategico anche nel Medio Oriente, guardando verso l'Asia, insomma, e stando meno attenti, diciamo, a quelli che erano così le richieste dell'Unione Europea per dettate, diciamo, alla Turchia per l'ingresso, per l'appunto, nell'Unione Europea. Tra l'altro sono notizie degli ultimi giorni, appunto, le critiche per esempio al regime di Assad in Siria, o addirittura ho letto, appunto, poi questo appunto è strano, è buffo, no? Nel mentre si criticano le violazioni dei diritti umani del regime siriano, si offre poi a Gheddafi
gli ha offerto asilo politico stamattina,
esattamente,
la...
esattamente. Addirittura l'asilo, ecco, va bene,
certo, infatti si muove in maniera molto, come dire, però molto agile sul terreno, bisogna riconoscerlo.
Esattamente, era proprio quello che intendevo dire, cioè un atteggiamento pragmatico, molto pragmatico, molto agile, non, senza diciamo avere remore di sorta, pur di affermarsi come stato importante, il suo partito e lui stesso come personaggio libero, no, di fare anche determinate scelte in politica estera. Ecco, io ho molta paura, cioè, diciamo, di una persona che si comporta in questo modo, di un politico che si comporta in questo modo, in qualsiasi situazione, diciamo, la vogliamo collocare, perché non so, mi sembra che non risponda molto a quello che è poi il popolo, cioè non, mi sembra appunto un modo di fare che sia tutt'altro che democratico. In particolare, poi ripeto, tornando alla questione curda, questo atteggiamento che c'è stato negli ultimi tempi nella campagna elettorale, cioè quello di sostanzialmente dire che non esiste più una questione curda, quando in realtà la prima volta che è stato eletto Erdogan sembrava che invece volesse proprio aprire, passare alla storia, virgolette, per il primo...
pacificatore della questione curda.
Esattamente. Forse ci troviamo davanti a una situazione molto cambiata. Diversa.
Addirittura invertita, perché appunto si è invertita rispetto al blocco, diciamo, dei militari, il partito nazionalista.
Esattamente. Chiaro che il blocco dei militari è in difficoltà, quindi cerca di recuperare anche lì dei voti, quindi insomma, le alleanze in politica si chiamano, non è che si fanno sempre solo perché ci si crede alle cose o per amicizia, no? Sono anche dei calcoli che uno fa, però insomma, questo non toglie che oggi un Parlamento turco rinnovato, dove ci fosse solo la maggioranza dei due terzi all'AKP, sicuramente sarebbe un problema per i curdi. Da parte loro i curdi hanno dichiarato che se dopo le elezioni, quindi lasciando 2-3 giorni di tempo, il 15 giugno, diciamo, è stato posto come data, non si vedrà una seria volontà dello Stato, del governo, quello che uscirà appunto dalle elezioni, una seria volontà di aprire finalmente un negoziato e arrivare finalmente a una soluzione, a una pace per le zone curde, loro cominceranno un'autonomia democratica, cioè una sorta di autogoverno a livello locale, senza aspettare più un permesso, diciamo, del governo e dello Stato.
E quindi si aprirà probabilmente in questa evenienza, in questo caso, un periodo di conflitti, perché loro chiaramente...
ci sono già sperimentazioni in alcune municipalità, sono appunto sperimentazioni. Se dopo il 15 giugno non si arriverà a definire un percorso, a quel punto, dichiarando l'autonomia democratica, questo praticamente metterà, secondo le leggi anti-separatismo, secondo le leggi turche, questo li metterà automaticamente fuori dalla legge, quindi mi aspetto anche lì un nuovo bando, la messa al bando del partito che attualmente appunto è dell'attuale partito BDP, e, ma non solo, insomma, ci potrebbero essere appunto interventi da parte dello Stato
di tipo repressivo,
chiaramente, certo, una risposta a questo punto della parte curda, perché non è più disponibile, certo, diciamo, a farsi mettere i piedi in testa.
Certamente. Senti, un'ultima domanda: quando è previsto il ritorno della delegazione italiana, diciamo, della Rete?
Dunque, loro appunto domani si seguiranno nei vari seggi lo svolgersi delle elezioni e torneranno in Italia lunedì, passando da Diyarbakir, torneranno in Italia lunedì. Adesso l'orario questo momento non me lo ricordo.
Vabbè, non ha importanza.
No. Sì, sì, sì. È comunque importante, quando loro torneranno, secondo me, far sapere qual è anche il clima, no, che hanno vissuto, perché è molto importante capire qual è il sentimento, non so come dire, la sensazione che si vive da quelle parti, e farlo conoscere, altrimenti molto spesso facciamo analisi e così via, però ci sfugge, oppure non viene dato grande spazio, direi, sulla stampa. Anzi, io ringrazio appunto la radio che sta seguendo in questi giorni, state facendo uno sforzo davvero notevole per seguire tutto questo processo, però appunto la grande stampa, diciamo, i grandi giornali, da cui uno si aspetterebbe che quantomeno, non per la questione curda, ma per le elezioni in Turchia, che sono un evento importante, perché la Turchia è un paese comunque che sta avendo una grande espansione economica, che ha un ruolo strategico a livello europeo, a livello di Medio Oriente. Io non vedo questo grande interesse, quindi l'occasione che abbiamo, diciamo, di avere una testimonianza diretta mi sembra molto, molto importante e da non perdere.
E infatti io ti facevo questa domanda per trovare poi un momento d'incontro con le compagne e i compagni di questa delegazione, per arrivare a quelle riflessioni di cui tu parlavi ora, perché sono quanto mai interessanti. E tra l'altro, questa Turchia definita sul terreno economico la Cina europea, perché i livelli di crescita del PIL sono simili a quelli cinesi, anche su questo terreno in cui l'Europa invece sta contando lo 0,0 qualcosa di crescita, insomma, è una cosa che ha la sua importanza, visto che...
Esattamente.
Ti ringrazio, Alessia, perché questi due chiarimenti molto approfonditi e interessanti, e quindi ci sentiamo appena tornano le compagne e i compagni della delegazione.
D'accordo, grazie a voi.
Grazie,
grazie,
ciao.
A te. Ciao. Ciao.